Daniela, Daniela parte.
Oh, bellissima, ho una domanda a Judith. Quando ricordava quella frase che la finzione è la cosa più vicina a contenere la realtà, che adesso mi sfugge se sia della Woolf o di Foucault.
Era Woolf,
perché stavo pensando, ma allora la maglietta è sbagliata, nel senso che avevo la stessa frase come riferita a François Truffaut in Gilles Jean. mi stavo chiedendo, come rientri il virtuale in tutto questo? Grazie.
Ritornare un po' a quello che diceva Cristina sul lavoro, che è stato il lavoro un sogno maschile, no? E quindi con tutto poi le conseguenze eccetera.
Non mi trovo profondamente d'accordo, cioè no, mi trovo d'accordo, però tenendo conto un po' della definizione che diceva prima la Judith, nel senso che ci sono stati, ci sono pratiche di libertà dentro dei contesti in cui reinventarsi, acquistare degli spazi e, come dire, reimmaginarsi è un po' la condizione nella quale siamo immersi. Ecco, siccome poi la definizione che davi tu del lavoro portava poi delle conseguenze finali, mi interessa quindi ritornare qui rispetto alla definizione che davi del lavoro di sogno maschile. In realtà, se io vedo oggi, no, penso a tutte, di vedere le donne in cancelli che stanno difendendo tutti i posti di lavoro messo in ballo, compresa quella di Faenza, della OMS, vedo le loro facce, la loro determinazione e le parole che poi che dicono, come dire, mi interrogo se in realtà il lavoro non abbia qualcosa in più, non abbia, come dire, qualcosa in più oltre il fatto di essere strumento per il vivere, ovviamente per il sopravvivere, condizione quindi materiale. Quindi questo evidentemente c'è ancora un qualcosa in più, c'è un significato, evidentemente un pezzo di identità che passa attraverso quello su cui molto probabilmente dobbiamo ancora, insomma, su cui ben venga. Devo dire che ci si interroghi oggi appunto sul lavoro. Anche perché, tanto per dare un cenno sulla mia biografia personale, negli anni 70 io lavoravo, ero al sindacato per moltissimi anni e ci faceva sempre, come dire, specie che il lavoro non diventasse invece oggetto di discussione in altri ambiti. E ricordo che in quel periodo il corpo divenne proprio, almeno per noi allora, insomma per quelle esperienze che si realizzarono in quegli anni lì, divenne la leva per lavorare, per un pochino lavorare sull'organizzazione del lavoro. Cominciamo a ragionare sulla salute delle donne nei luoghi di lavoro, chiedere i pap test che venissero fatti regolarmente, l'andare al consultorio come permessi retribuiti, allora non c'erano, tutta la partita della maternità, ma rispetto, come dire, alle posizioni di lavoro, tutto, insomma, per dire che allora questa cosa venne assunta, venne declinata in questi termini. E oggi può darsi che sia questa ancora la leva, no? Però in questa accezione qui, per riragionare su che cos'è il lavoro, insomma, che cosa significa e che lavori ci sono. Anch'io sono d'accordo che non si può parlare del lavoro, di immaginare il lavoro in un modo, in un contesto completamente astorico e astratto, come alcune cose, insomma, alcuni pensieri, insomma, sono state fatte in questi ultimi tempi. Mi interessa il discorso del lavoro in questa ottica qui, anche perché consente di riprendere dentro tutta quella parte che tu hai accennato quando dici il lavoro, come dire, della cura che viene delegato, oggi viene fatto da una serie, come dire, è un po' a cerchi concentrici, no? C'è una serie di cerchi che si aprono, in cui poi dietro c'è sempre qualcun altro, dietro ci sono sempre, vuol dire, quelli che stanno peggio, che non stanno peggio. Ecco, su questo penso che ci si sia interrogati un po' poco, no? Anche quando si è parlato di femminilizzazione del lavoro, delle qualità delle donne, eccetera. Penso ridiscutere nel lavoro, sono d'accordo con la cosa che diceva Anita, cioè appunto riprendendo il ragionamento e rivedendolo dal nostro punto di vista, per non lavorare sempre in contro, come dire, in rapporto a qualcosa che è già avvenuto, quindi le donne, la femminilizzazione, le qualità, eccetera, eccetera, che sono delle cose, mi veniva in mente mentre ne parlavo, che non è che non esistono. Negli anni 70, quando ci si interrogava sul lavoro e sulle donne, a me a un certo punto cominciai ad interrogarmi del perché, laddove c'erano l'80% di donne nelle fabbriche, nelle imprese, dove c'era l'80% di donne, ci fosse un certo tipo di organizzare il lavoro, laddove invece la percentuale era anche il 40%, quindi non era roba da poco, invece c'era un modo di organizzare il lavoro diversamente, ovvero c'era più una linea gerarchica che ricordava l'esercito, quindi ogni 3-4 un capetto, ogni 4-5 un altro capetto. Invece laddove c'erano le donne era solito trovare, vuol dire, dei grandi gruppi con delle posizioni semidirettive ma non proprio direttive. Tutte quante lo conosciamo, l'UPIM. L'UPIM a suo tempo era organizzato molto in orizzontale, invece la S lunga allora, adesso ancora peggio, i supermercati erano organizzati secondo una linea che ricordava l'esercito. Cioè,
e non contava il tipo di prodotto venduto? Non,
è uguale, l'UPIM grande distribuzione, i supermercati alimentari, anzi forse dovrebbe essere. Il discorso era, alla fine insomma un po' di ragionamenti li facemmo, e c'erano queste famose, cioè un capo del personale ce lo disse, disse ma noi le donne lavorano meglio se le mettiamo così in gruppo, perché anzi se proviamo a fare qualche figura intermedia si scatena un casino fra di loro, sì certo, esattamente, quindi mettevano al lavoro evidentemente
loro la sapevano lungo sulle loro differenze
la sapevano lungo, esattamente.
Più di noi, non c'è dubbio.
Allora, per evitare che allora diventino, siano già diventate, vuol dire delle, appunto, che la sanno più di noi e strutturano la forma, i contenuti, i tempi e la durata del lavoro nel modo con cui si sta facendo, molto probabilmente c'è da interrogarsi su questo, come possiamo rovesciare queste impostazioni in modo da farle diventare un nostro punto di forza per ragionare, ovviamente, prima della. Erano un po' questi gli spunti che le due interessantissime relazioni mi suggerivano.
Allora, tre in contemporanea, quindi quattro.
Chi è la prima? Che fa male la schiena.
Va bene, allora.
Ok, Anna. Io volevo, probabilmente per una questione di, come dire, vicenda biografica, riportare la discussione sul tema del welfare del lavoro che Cristina ha provato ad aprire, rispetto al quale Lea invece muoveva delle critiche, perché io penso che proprio per la mia vicenda biografica l'urgenza politica di questi temi è altissima e io credo che una battaglia in questo senso e ha possibilità di conseguire qualche successo soltanto nella misura in cui riusciamo a non fare una battaglia generazionale. Dunque penso che questo contesto può essere quello in cui provare a testare se realmente la questione del reddito è una cosa che riguarda soltanto chi come me, dicevi, mia figlia, noi siamo cresciuti nel boom economico, mia figlia no. Io uno dei primi ricordi, ed ci ho pensato di recente, uno dei primi ricordi che va andando indietro nella memoria è stato nel 73, crisi petrolifera, io e la mia famiglia che andavamo a piedi a casa dei nonni la domenica perché quella domenica non si usavano le macchine, quindi la crisi in qualche modo è proprio parte della mia esperienza, sono oltre 10 anni abbondanti che faccio lavori precari di tutti i tipi, dunque questo un po' per inquadrare, e vorrei discutere della questione del welfare e del reddito a partire dal tema della gratuità del lavoro che è circolato anche negli interventi che hanno seguito le relazioni di Judith e di Cristina, perché io credo che mettere a fuoco la gratuità del lavoro vuol dire svelare e denunciare che c'è una parte di lavoro nelle forme del lavoro contemporaneo, del lavoro cognitivo, del lavoro biopolitico, che una parte di lavoro invisibile, che poi è quella stessa invisibilità che la critica femminista ha denunciato a suo tempo quando si parlava del salario al lavoro domestico, la critica a quei discorsi là. E io penso che, dunque, ragionando sull'esperienza di oggi con gli strumenti della critica di ieri, mi pare che la dimensione dell'essere invisibile del lavoro oggi è diventata la misura, uno, per la dequalificazione del lavoro, per cui tutta tutti i saperi che noi mettiamo in campo nel lavoro quotidiano di così, lavoratori cognitivi, lavoratrici cognitive, non viene riconosciuto. Dunque abbiamo una grossissima, il lavoro viene dequalificato, perché non tutta la parte del lavoro che noi eroghiamo viene retribuita, e dunque insieme alla dequalificazione c'è anche una perdita di valore. Il lavoro che noi eroghiamo quotidianamente è retribuito in misura decisamente inferiore alla qualità e alla quantità del lavoro che noi mettiamo in campo. Io credo che qui si solleva una delle questioni importante, rispetto al quale poi si può arrivare al discorso del reddito e del welfare, perché io penso che, a differenza di quanto avveniva nel lavoro tradizionale fordista, in cui si diceva i tempi erano determinati, erano scanditi le modalità e le forme del lavoro, il prodotto era tangibile, misurarlo, dargli un valore era una questione molto semplice. Misurare oggi il lavoro cognitivo e biopolitico, come misurare più in generale il lavoro produttivo e riproduttivo, è invece qualcosa di molto complicato. Dunque, l'immisurabilità di queste forme di lavoro, che vanno al di là delle forme tradizionali di lavoro, pone da una parte la questione che bisogna individuare il terreno su cui aprire uno spazio di lotta per recuperare la perdita di valore che noi andiamo a, rispetto alla quale andiamo incontro, e dall'altra parte denunciare il fatto che l'unica misura possibile oggi del lavoro è la misura del suo sfruttamento, nella misura in cui si cerca di quantificare il tipo di lavoro che viene erogato in un call center o nel lavoro di cura o nel lavoro di ricerca, in qualunque altro tipo, quello che viene fuori è il fatto che mette, io sono un po' persa nel ragionamento, ma il fatto che venga messa a valore, a valore in termini di appunto
di trovarlo,
cosa?
Lo trovi di più se ti fai sfruttare di più, è quello che è messo a valore.
Assolutamente. Dunque mi pare che insomma bisognerebbe provare ad aprire un terreno di discussione politica, ma anche di riflessione più teorica, per provare a aprire appunto un'agenda politica, uno spazio di discussione che porti al discorso di forme di reddito, che devono essere forme di reddito e di welfare, che devono essere, a mio avviso, un po', per ritornare anche alla discussione che si è fatta, e poi su questo vorrei appunto confrontarmi, innanzitutto sganciate dalle forme di welfare tradizionali in cui la famiglia, la divisione sessuale del lavoro dentro la famiglia era il sistema attraverso cui il welfare veniva erogato, ma soprattutto anche che siano sganciate dalle forme di vulnerabilità che oggi mi pare che diventa lo strumento attraverso cui il lavoro precario, come in genere la figura cioè i precari e le donne come figure deboli, diventano figure alle quali concedere, perché se poi vogliamo così, il reddito. E dico questo con cognizione di causa, perché nella regione Lazio la legge sul reddito, che è stata approvata alcuni mesi fa, andava soprattutto ad individuare le figure più deboli della catena sociale, e la cosa che mi rabbrividiva era che essere una donna singola con un figlio a carico dava la condizione di avere reddito. Ora, siccome io penso che la questione del reddito, per quanto, come diceva Cristina, si avvale di un dibattito teorico che è parte appunto dell'esperienza delle donne, non può però essere né una battaglia generazionale né una battaglia di genere, ma può soltanto essere una battaglia ampia, allora riuscire a scardinare anche queste visioni un po' pauperiste della vita che abbiamo, secondo me diventa un po' la scommessa che dobbiamo mettere in campo.
Daniela. Io volevo dire che sapete che io sono una radicalissima, allora io penso che le sono state fortemente non integrazioniste. Da una parte non volevamo l'omologazione al maschile e dall'altra, almeno per quanto riguarda me, manifesto del Demao compreso, un'integrazione a questo tipo di cultura era orripilante. La base di questa cultura, come tutte sappiamo, è quella della spartizione tra poteri e valori maschili e femminili. Io penso che la cosa che mi fa più disperare è che invece questa integrazione aborrita all'inizio, perché dall'inizio noi non volevamo modificarci da madri a donne, mi ricordo perfettamente, l'integrazione invece è andata avanti a galoppo proprio. Primo, siamo ritornate da donne a madri, comprese quelle simboliche, controsimboliche. La questione della cura ce la siamo beccata tutta, proprio tutta. Anzi, la vogliamo esportare. Siamo quasi contenti che anche gli uomini possano essere femminilizzati. Forse ne siamo contente col dentino avvelenato, perché almeno si facciano anche loro. Sul piano della sessualità noi ci siamo integrate pazzescamente, io dico non noi, ma le donne usano la seduzione, il sesso, il culo, la bocca a salsiccia per avere potere di seduzione, e forse lo fanno con l'idea oltretutto di avere un potere in questo, no? Assumendo e integrandosi perfettamente, così come fanno anche i trans, così come fanno gli omosessuali che si travestano, hanno assunto l'immagine, il modello e il simbolico di un femminile che parla di culo, tette e nient'altro, giusto o no? Integrazione pazzesca anche lì. Quello che mi adora è anche l'integrazione sul fatto lavorativo, perché noi vogliamo sederci a un tavolo che ci possa integrare a questo tipo di lavoro che mette in relazione in questo momento il capitale, la tecnologia, tutto ciò che il maschile ha portato all'estremo dell'evoluzione, eccetera, con un femminile che deve continuare a curare, ad assumersi il corpo, tutte le magagne di questo mondo. E pensiamo che quel tavolo lì ci possa corrispondere una risposta che non sia quella di un part-time, che non è quello di valorizzare il nostro lavoro perché il proprio piacere, non è quello di essere chiusa in casa, metti, con un bambino a doverlo accudire dalla mattina alla sera, poi preparare anche il tavolo.
Magari anche maschio, porco.
Ecco, non so, voglio dire, il nostro piacere dove è andato a finire? Ecco, io penso che l'integrazione ormai è su tutti i livelli. E la cosa che mi sconcerta è che le giovani sono le cosiddette giovani, e anche noi, dato che ne discutiamo e dappertutto si discute, il lavoro che era quello in cui noi ancora adesso facciamo fatica a integrarci, e meno male, dico io, è invece diventato il campo di battaglia più sentito e appassionato. Vogliamo lavorare, vogliamo essere, chiediamo diritti, ecco, cose che prima ci ponevamo come interrogazione, non tanto il lavoro, quanto ma che sesso ho, che come lo metto, sono madre, non sono madre, ecco, cioè su piani diversi. Infatti io sono stata molto colpita, perché 2 anni fa al CICIP ho invitato vari gruppi di donne cosiddette giovani, sempre a parlare di questa cosa, del lavoro, perché che nelle nuove generazioni, e credo che si stia espandendo, la propria identità femminile viene come basata sull'essere o non essere lavoranti. C'è stata due di queste donne che dicevano, ma adesso a me mi rimproverano come identità femminile se non ho un lavoro, mi chiedono che lavoro fai, prima domanda. Ed è su questo che l'identità femminile sta cercando di capire chi è, no? E mettendosi poi a un tavolo, come dicevo prima, in cui questo essere femminile proprio è separato, non c'è. Allora io sono appunto per riepilogare impressionata da come l'integrazione sia andata avanti di galoppo a questa cultura. Io penso che per rimestare questa cultura e renderla un quel minimo sapiente e amorevole che dovrebbe essere nel suo complesso, si dovrebbe cominciare a costruire dei tavoli diversi, almeno i tavoli, se non qualcosa di prima. In fondo io penso che quelle donne come che lei accennava, per esempio queste qui del matriarcato, che a me come parola non piace assolutamente, non sono d'accordo nel matriarcato, io sono d'accordo in una specie umana, perché quella parola lì, che ristabilisca dei rapporti di reciprocità su dei valori riconosciuti da tutti, in più appunto non da uomini e donne, ma da persone che hanno delle multiformi sessualità e modi di desiderare, di essere, di esistere.
Grazie.
Almeno tavoli diversi.
Dove il manifesto del Demau è straordinario, il manifesto del Demau, che è il gruppo iniziale del 67, cioè, c'è riportato nel nostro notiziario.
Sì, è vero. Guarda che anticipo, ma io te l'ho mandato, stiamo facendo.
Sì, lo so.
Ecco. E vorremmo anche continuare.
Lo dicevo, lo trovo sul nostro, anche sul nostro.
Sì, ma l'idea di discutere questi manifesti iniziali me l'ha detto, dato proprio la Zisa, che siccome veniva al CICIP a questi incontri sui racconti a tema, perché io volevo rinfilare l'autocoscienza senza dirla, senza nominarla, ed è da un anno che cerchiamo di fare questo lavoro, perché al CICIP, se non altro, le cosiddette giovani arrivano, però è difficilissimo che ascoltino e che parlino soprattutto. Il problema della presa di parola, Floriano, non è fratello, cambiato.
Mi pare che tocchi la Flori.
No, ti torni e poi Flori. No, molto rapidamente perché tardi, volevo soltanto dirvi che qui tra le altre cose c'è un gruppo lettura scrittura, quest'anno ci occupiamo della cura e stiamo lavorandoci, però volevo dirvi solo una cosa che niente, è rapidamente venuto fuori che la cura è un tratto identitario. Quando abbiamo cominciato a discutere si sono levate una serie di scudi e di paletti, perché proprio aleggiava la paura, poi ci siamo resi conto, di mettere in discussione qualche cosa che è iscritto molto profondamente. Quindi è chiaro che il problema non è, come dire, in qualche modo salariale o rivendicativo, è bisogna andare un pochettino più a fondo, perché come mai le donne da secoli si fanno carico della cura dentro, fuori casa, del mondo, eccetera, eccetera. Cioè bisogna un attimino spostare il terreno. Questo molto rapidamente. Dopodiché, secondo me, il problema, se noi restiamo all'interno della dicotomia denaro-sentimento, a me, cioè io l'ho vista aleggiare, non ne usciamo, cioè ribaltiamo soltanto la frittata, ma perché mai il fatto che il lavoro generale si femminilizza, questo dovrebbe diventare una svalutazione, se non semplicemente per il fatto che già prima era stato svalutato, perché era fuori dall'ambito del denaro. È come se noi avessimo dentro questa cosa che vale solo ciò che viene pagato. Mi sembra che, veramente molto in fretta, oramai sia ora di andare oltre questa scissione. Allora, io sapete che quest'anno è stato dato un premio Nobel all'economia a una donna che si chiama Elinor Ostrom. Questa qui ha preso il Nobel perché lei ha dimostrato
il valore economico di cose che normalmente non sono valutate economicamente, cioè le relazioni, cioè il rispetto sociale, cioè la capacità di solidarietà all'interno di un gruppo, per cui appunto si possono regolamentare l'uso dei valori collettivi, dei beni collettivi e non distruggerli, no? Per esempio. Cioè il valore economico di ciò che economico non è, e questo qui l'ho trovato una roba. Niente. E poi volevo dirvi solo un altro esempio rapidamente. Nell'ultima riunione del gruppo discutevamo della cura agli anziani, perché non ha mai saputo un primo questo, è venuto fuori come non ci andasse bene né il modello familistico della cura in famiglia, il figlio che dedica tutta la vita all'anziano, né il modello dell'istituzione totale spersonalizzante eccetera, né tantomeno quello delle cosiddette badanti. E abbiamo cominciato a fantasticare, come dicevi, come diceva funzionare, di situazioni in cui delle persone anziane potessero convivere dandosi della solidarietà magari, e magari con degli spazi comuni, e magari incrociando anche persone di altre generazioni
di l'azienda,
cioè fantasie su una terza strada tra mercato e Stato, come dire, insomma. Grazie.
No, questo che adesso ha detto Liliana lo riprendo, perché in effetti è interessantissimo questo Nobel dato per l'economia a una donna. È una notizia che è stata abbastanza sottovalutata, secondo me, perché si sa che l'economia è sottovalutata. Di solito sono i maschi a parlare, è proprio il campo tipico maschile, eccetera. Quello che emerge da, secondo me, io non l'ho ancora letto, per cui lo leggerò presto perché mi interessa moltissimo. Quello che mi pare però interessante notare è che questo si collega a tutto un altro fiorire di pensieri e di esperienze nel mondo che sostanzialmente dicono che bisogna cambiare il modello di sviluppo, ed è questa la rivoluzione possibile nel campo dell'economia, perché se non si parte dalla base, dalla radice di questo sistema, difficilmente avremo dei cambiamenti. E in particolare io penso che non ci sarà proprio nessuno spazio per un cambiamento al femminile, perché abbiamo visto che appunto l'integrazione è stata totale. In tutti questi 40-50 anni che noi abbiamo lottato, che cosa è successo? Che i poteri si sono rinnovati, hanno usando il femminile al ribasso, nel senso sfruttandolo schiavisticamente, direi, perché adesso lo sfruttamento è sia nel pubblico che nel privato, a casa e al lavoro, cioè non ha più confini, e noi non riusciremo mai, noi, nella nostra condizione che evidentemente non è riuscita a scalfire l'essenza profonda del modello sociale, perché se fosse successo non saremmo a questo punto. E allora bisogna cambiare strada, assolutamente. Ecco perché ho qualche dubbio. Ho trovato interessantissimo l'intervento di Judith, però ho qualche dubbio quando lei dice i poteri si cambiano, come dire, dall'interno, eccetera. Dall'interno fino a un certo punto, certo, noi tutti siamo all'interno del potere, nel senso che viviamo in un pianeta che è completamente controllato da poteri, cioè non, in questo senso non ne possiamo uscire. Però dobbiamo, perlomeno sul piano dell'immaginario, e forse per me il simbolico poi è quello, l'immaginario, uscirne, fare un passo, come dire, laterale, a destra, a sinistra, fuori, in alto, in basso, non lo so, e cominciare a pensare diversamente, alternative che, in cui però dobbiamo esserci, perché le alternative cominciano a essere pensate, cominciano a essere praticate. Quello che non c'è in maniera forte, ancora una volta, è la presenza e la pratica delle donne. Sarebbe troppo facile dire solo le alternative che piacciono al femminile. Sì, attenzione, perché nel momento in cui noi non ci siamo, in quel tipo di immediatamente cambia segno, no? E a poco non troviamo più i nostri spazi. Comunque pensavo, nei primi anni 60 io ho cominciato ad avere il sogno del lavoro e il rifiuto del corpo. Perché, e anch'io ero contenta, mi rifaccio anche quello che diceva Anita, no? Mi sentivo, ma questo era per me il modo di rifiutare il ruolo delle donne, cioè dicevo, io metto al lavoro la mente, non il corpo, io non voglio essere giudicata come corpo, no? Lavoro e quindi sono esattamente pari agli uomini, perché non avevo ancora cominciato il percorso femminista, naturalmente erano anni lontani, e quindi io accettavo la dicotomia che mi avevano, che la società ci impone, la divisione mente-corpo, non mettevo in discussione, evidentemente, lo so adesso, allora non lo sapevo, il modello sociale, e pensavo di conquistare la mia libertà in quel modo. A poco la vita mi ha risbattuto in faccia invece il corpo, no? La maternità, le malattie, questo e quella, e ho dovuto fare il lavoro di ricongiungere mente e corpo, che è difficilissimo sostanzialmente, no? Perché appunto è esattamente quello che viene negato alla radice, cioè tu, le donne sono il corpo, la natura, l'uomo è la mente, il lavoro, l'intelletto. È chiaro che donne, soprattutto la nostra generazione, invece pensavano che il lavoro intellettuale, l'intelletto, la mente fosse la strada della liberazione, e invece no, e proprio non basta assolutamente. Adesso poi il corpo va anche considerato in un altro modo, perché tutte le tecnologie, le biotecnologie, la virtualità, eccetera, hanno completamente diversificato persino le coordinate spazio-temporali e le basi sensoriali della nostra esistenza, in un modo di cui non riusciamo neanche a toccare, come dire, il limite, no? E viviamo una realtà paradossale, da un lato una realtà quasi avveniristica, e poi dall'altro, invece noi siamo ancora qui, siamo alle prese con eventi e situazioni persino ancestrali, arcaiche, cioè violenze selvagge sulle donne, come succede nei CIE di Milano di tutta Italia, schiavismo, forme di schiavismo, cioè noi siamo ancora, anzi una realtà che è ancora più selvaggia, più arcaica di prima in un certo senso, e anche lo sfruttamento del lavoro che sta diventando così universale e globale, in realtà non è che una regressione verso una modalità di sociale, non dico medievale, ma poco ci manca, cioè voglio dire, senza libertà. Se ci privano della nostra libertà, che cosa siamo? Tutto questo mentre appunto invece avanza una modernizzazione e un'oligarchia terribile, perché la lontananza tra, diciamo, queste roccaforti del potere oligarchiche e la vita delle persone normali sta diventando abissale. E noi non ce ne rendiamo conto, quindi è un'illusione pensare a vecchie strade, a vecchi modi di lottare e di pensare come possiamo stare meglio, qual è il nostro welfare preferito, non credo. Io sinceramente da questo punto di vista sono molto molto pessimista e trovo che comunque io non voglio che mi si demonizzi il mio corpo, la mia maternità, la mia mente, no, io voglio ricomporre il tutto in un altro tipo di società in cui siamo scegliere, e anche gli uomini possibilmente, perché non è che voglio un mondo di donne libere di ometti schiavi, non sarebbe nemmeno interessante, voglio che, a parte tutto, ecco.